debba fare. C'è un...
Forse sul desktop. Questo. Ok.
Là. Allora, grazie, buonasera. È già stato detto molto. Mancano 365 giorni. Oggi è il 24 maggio del 2017. A mezzanotte del 24 maggio dell'anno prossimo saremo alla vigilia di questo grande cambiamento. Il regolamento che è stato approvato e pubblicato l'anno scorso ha previsto l'ultima norma, l'articolo 29, un lungo periodo, lungo 2 anni, nel quale, pur essendo già in vigore, però non è ancora operativo. Questo lungo periodo è motivato dalla necessità che siano adottati, sia diciamo che siano adottati una serie di atti di indirizzo e di completamento, come si diceva prima, da parte di vari organismi, e questo è un lavoro che si sta compiendo soprattutto a Bruxelles, a cura del gruppo Articolo 29, che è l'organismo a livello europeo all'interno del quale sono rappresentate tutte le autorità di protezione dati dei vari paesi, e che con il nuovo regolamento cambierà natura, cambierà denominazione, diventerà comitato e diventerà un organismo più operativo di quello che è stato il gruppo Articolo 29, che invece era un organismo più tipo consultivo, che dava opinioni ma non atti formali. Nel complesso della revisione del regolamento invece ci sarà una interazione tra il livello nazionale e il livello europeo, perché la prima grande novità, la prima e forse tra le più importanti novità del regolamento europeo, è che è un regolamento, quindi a differenza del quadro giuridico precedente che prevedeva una direttiva e leggi di recepimento a livello nazionale, adesso quando si parlerà di privacy in Europa useremo tutti necessariamente lo stesso linguaggio, useremo tutti necessariamente gli stessi riferimenti, e questo è un grande passo avanti. Io direi che forse è uno dei più ambiziosi fatti nel contesto europeo, in un ambito, in un momento in cui le quotazioni dell'Europa non sono ai massimi livelli, come tutti sappiamo, ma diciamo un po' in controtendenza, forse anche per darsi coraggio. L'Unione Europea ha deciso in questo momento storico di adottare regole uniche nella gestione del trattamento di dati valevoli in tutti i paesi dell'Unione Europea. Gestione dei dati personali che, come sapete, è una materia trasversale, pervasiva, che entra sia nel settore pubblico che nel settore privato. Sono tantissimi i casi nei quali si applica il regolamento europeo, e quindi si applicherà il regolamento europeo. Quindi per questo è una norma ambiziosa, una norma che proprio dalla sua ambizione sconta anche poi qualche limite, perché è chiaro che avendo un progetto così alto di regolare a fattor comune il trattamento dei dati sia nel settore pubblico che nel settore privato di paesi che sono così diversi tra di loro per cultura, tradizioni, per lingue, per cultura e organizzazione amministrativa, parlando di ambito pubblico, questo ha necessariamente comportato che le regole dovessero avere tutta una serie di clausole di flessibilità che non determinassero intoppi poi in fase applicativa, e questo è sicuramente un aspetto, diciamo, critico. Facciamo una premessa prima di entrare sul regolamento. La premessa riguarda il settore pubblico. Il settore pubblico in questi anni, si parlava prima, diciamo, dall'entrata della privacy negli anni 90 in Italia, prima del 96 non avevamo una disciplina, nel 96 lo abbiamo avuta, ma qual era la fotografia della pubblica amministrazione degli anni 90 rispetto a quella di oggi? Era una pubblica amministrazione nel quale il trattamento di dati era un'attività, come posso dire, quasi di risulta, cioè il dato era trattato perché bisognava adottare atti amministrativi, rilasciare autorizzazioni, adottare provvedimenti, quindi il dato era una parte, ma l'interesse della pubblica amministrazione rispetto ai dati era assolutamente modesto. Non c'era pubblica amministrazione che all'epoca pensasse di fare dei dati usi che andassero oltre la semplice esecuzione dei compiti che amministrativamente le competevano. Oggi non è più così. Oggi il cambiamento del contesto, non solo tecnologico, ma anche culturale, il cambiamento del rapporto tra il cittadino e le istituzioni, richiede alla pubblica amministrazione di adeguarsi a una tendenza che vuole che anche la pubblica amministrazione sia sempre più proattiva, quindi non solo che risponda a domanda, ma che proponga servizi, che li renda accessibili, con modalità sempre più sofisticate. Quindi lo scenario di riferimento del contesto pubblico del quale ci occupiamo oggi in questi anni è molto cambiato, proprio anche per effetto di quella che abbiamo chiamiamo la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Si faceva riferimento prima a SPID, il sistema di identificazione digitale, che diciamo è in fase di avvio o comunque già abbastanza avanzato, che anche questo determina un grosso cambiamento in quanto consente maggiormente l'interazione tra il cittadino e l'amministrazione a distanza, ma anche questo inevitabilmente comporta uno scambio di informazioni, di dati molto più massiccio e molto più significativo di quanto avvenisse prima, quando io mi recavo allo sportello e dialogavo con l'impiegato, diciamo, che mi doveva dare la pratica. Quindi, insomma, lo scenario di riferimento, peraltro in una pubblica amministrazione attraversata da grandi cambiamenti, diciamo l'unica cosa che non è cambiata, o meglio che è cambiata, ma forse non lo definirei un cambiamento positivo nella pubblica amministrazione, è un dato che emergeva anche dai convegni inaugurali di ieri. La pubblica amministrazione, diciamocelo, è invecchiata. Io ero un giovane funzionario quando negli anni 90 frequentavo il forum PA, avevo 30 anni e devo dire che la linfa vitale del forum PA dell'epoca, tanti tra voi probabilmente erano con me all'epoca e giravano per gli stand alla Fiera di Roma del forum PA, eravamo giovani funzionari, c'era in quel momento, per chi lo ha vissuto, una forte spinta anche allora al cambiamento, all'innovazione della pubblica amministrazione. Noi giovani funzionari immaginavamo di poter essere i protagonisti del cambiamento della pubblica amministrazione. Sono passati molti anni, i capelli cominciano a ingrigirsi, tanto di quel cambiamento è rimasto più sulla carta, ma la cosa più negativa è che oggi la pubblica amministrazione purtroppo non è più, nella pubblica amministrazione non circola più quella linfa vitale che è caratterizzata dalla gioventù del personale che la compone. E questo è un grosso elemento, un grosso handicap. Parliamo di innovazione, ne parliamo tra cinquantenni, quarantenni, non voglio offendere nessuno, ci sarà anche qualche trentenne e anche forse meno, ma non so quanti sono pubblici dipendenti qua dentro, e questo è un grosso problema, perché l'innovazione cammina sulle gambe dell'entusiasmo che si coniuga più con la giovane età. Vedremo. Quando parliamo di privacy nella pubblica amministrazione non parliamo solo di ciò che avviene nei confini dei data center, dei ministeri, delle regioni, delle ASL, eccetera, perché ci riferiamo anche a tutto ciò che accade presso soggetti privati di cui la pubblica amministrazione si avvale per rendere i propri servizi. Anche questa è una dimensione che negli anni è cresciuta molto, dagli anni 90 a oggi, per effetto dell'outsourcing dei sistemi informativi, sempre di più quando parliamo di trattamenti di dati effettuati dalla pubblica amministrazione ci riferiamo a dati che però materialmente girano, tra virgolette, su macchine, su servizi che sono forniti da soggetti che pubblici non sono. Questo, diciamo, non pone problemi, nel senso che sempre anche quelli sono qualificabili come trattamenti. contrattati dalla pubblica amministrazione. Ovviamente questo impone, cosa che poi magari vedremo successivamente, l'opportuna regolazione dei rapporti tra l'amministrazione, che nella stragrande maggioranza dei casi resta il titolare del trattamento, quindi il principale responsabile e protagonista del trattamento dei dati, e tutti i soggetti privati di cui si intende avvalersi per fornire il servizio. Quindi se il contesto, questo è il contesto della pubblica amministrazione dove interviene il regolamento di cui parliamo, è questo, e se siamo tutti d'accordo, cominciamo ad entrare un po' più sul regolamento. E il primo pensiero, il primo punto importante da dire è che mi sento di condividere con tutti quelli come voi che sono qui perché in qualche modo saranno chiamati, sono chiamati a interessarsi, a partecipare a questo cambiamento, è che la prima cosa che occorre fare non è tanto focalizzarsi sul singolo adempimento, il singolo dettaglio, ma è cercare di cogliere quello che è il significato profondo di questo cambiamento, perché una volta che abbiamo, individuato il significato reale e profondo del cambiamento, diventa più semplice poi passare alla fase applicativa. Il rischio in questa disciplina è sempre di perdersi nel dettaglio per non avendo chiaro l'elemento di contesto. Questo è un errore che va sicuramente evitato. E il contesto, ecco, adesso provo a raccontarlo in una slide. Il contesto è un contesto che non è solo che è cambiata la pubblica amministrazione in questi anni, come si è detto, ma è cambiato l'approccio e l'uso e il rapporto che ciascun soggetto titolare del trattamento, pubblico o privato, ha con i dati che tratta. Ora, i dati, c'è un'espressione del regolamento che è riportata in uno dei primi considerando, in cui si dice: il trattamento dei dati dovrebbe essere al servizio dell'uomo. Sembra una espressione ovvia, una espressione banale, ma in realtà non la è. Non la è tanto più se noi la caliamo nel contesto della società nella quale viviamo, laddove diventa sempre più prevalente, se così vogliamo dire, la considerazione dei dati che ci rappresentano rispetto alla persona in quanto tale. Sempre di più il rapporto anche con la pubblica amministrazione, per effetto dell'innovazione, della digitalizzazione di cui parliamo, è mediato dal dato. Quindi se questo è vero, allora capiamo perché è ancora più importante oggi, in questo contesto, la corretta applicazione di questa disciplina, e perché quello che noi dobbiamo attuare è il valore della protezione dei dati personali inteso nel rispetto dei principi che la caratterizzano, che diventano elementi essenziali della nostra cittadinanza, nel vero senso della parola. Gli usi primari dei dati: i dati esistono per fornire delle prestazioni. Quando io vado a fare un'analisi in un laboratorio di analisi e ricevo un referto, il referto è, lo scopo, il dato personale contenuto nel referto delle mie analisi, è esattamente il risultato, l'uso primario per cui il dato è concepito ed esiste. Fino a qualche tempo fa, il dato serviva a questo, ti andavi al laboratorio, ti chiedevano nome, cognome, data di nascita, in modo tale quando tu ti ripresentavi a prendere gli esiti erano sicuri che quelle analisi erano le tue, te le davano, tu le portavi dal dottore e lì si consumava, l'utilità del dato. Oggi non è più così. Agli usi primari si sono aggiunti usi secondari ordinari, che sono usi importanti, tipo quelli relativi alla ricerca scientifica, la statistica, le finalità di governo. Quanto sono importanti oggi i dati personali nella pubblica amministrazione per capire come va la pubblica amministrazione, per renderla più efficiente, per allocare le risorse dove è più necessario, per migliorare i processi? Bene, tutto questo passa sempre di più attraverso l'elaborazione dei dati personali e questo è perfettamente compatibile con il quadro di protezione dei dati personali che ha nel tempo metabolizzato regole che consentono di ottenere tutti i benefici anche rispetto a questi usi secondari che diciamo si sono andati nel tempo affiancando agli uso primario dei dati personali. Ma adesso lo scenario è ancora in cambiamento. Perché adesso con un termine un po' subdolo, che è quello della condivisione dei dati, a questi usi secondari, chiamiamoli ordinari, si affacciano usi secondari straordinari. Il tema del big data, il tema di un dato che non solo è utilizzato per un primo diciamo, scopo, che è quello primario o secondario, ma che noi potremmo comunque tenercelo buono perché magari per finalità che oggi non sappiamo neanche di dover avere, ma che domani potremmo ritenere utili a questo scopo. È chiaro che questo cambia ancora in maniera molto rilevante lo scenario e pone la domanda che resta tale che non possiamo affrontare in questo contesto di dire se il primo raggio di questi cerchi, di queste circonferenze, cioè quello che si spinge fino a rendere compatibile con il trattamento dei dati gli usi primari e gli usi secondari ordinari dei dati, è come dire rientra in una fisiologia già definita, tutto quello che va oltre e si spalanca rispetto all'universo della condivisione indeterminata, degli usi indeterminati che potrebbero derivare, pongono seri dubbi sul fatto se questo sia o meno e in che forma o come possa essere reso compatibile col trattamento dei dati personali. E non parlo di cose diciamo astratte, perché il Comitato Nazionale di Bioetica alla fine del 2016 ha rilasciato un documento, un'opinione, evidenziando quanto l'uso dei big data, per esempio nel settore sanitario, potrebbe essere utile per ottenere vantaggi dal punto di vista della ricerca, della cura delle persone, ma nello stesso tempo ponendo domande ancora non risolte quanto ciò sia compatibile eticamente con il quadro diciamo delle regole attuali. E queste sono le sfide che riguardano la pubblica amministrazione, perché io che frequento la pubblica amministrazione molto, perché sono appunto il dirigente di riferimento in questo momento della pubblica amministrazione, ricevo spesso, faccio incontri, sento parlare di progetti nei quali la pubblica amministrazione si sta lanciando in questa dimensione, sempre nell'ottica di trarre ovviamente benefici rispetto a questo scenario, ma pur nella criticità dello scenario stesso. Ora quindi, se tutto questo è il contesto, il regolamento, come si è detto prima, non stravolge il quadro delle regole. Il quadro delle regole che noi conosciamo è più o meno diciamo confermato nel nuovo quadro regolatorio. Tante regole rimangono, ma a fianco a queste ovviamente il regolamento introduce delle novità e come dire in questa fase lo studio delle novità, per una serie di ragioni che dirò anche dopo, è probabilmente la parte più immediata, la parte più attuale, quella sulla quale concentrare i maggiori sforzi. Dicevo prima che dovendo regolare a fattor comune in tutti i paesi la protezione dei dati personali, uno dei riflessi è stato quello di dover prevedere clausole di flessibilità che ci sono, sono diverse, sono numerose anzi, che prevedono che gli Stati membri possano in relazione a determinate circostanze introdurre o mantenere con propri atti normativi regole diciamo più specifiche rispetto a quelle previste dal regolamento. E questo è un tema che ancora diciamo la cui perfetta definizione di questo scenario non è ancora diciamo presente, ma a fianco di queste di questa parte, diciamo, che ancora non è perfettamente definita, vi sono però ambiti nei quali questa flessibilità, tra virgolette, non c'è, e sono la parte in cui, che riguarda per esempio i diritti degli interessati, gli obblighi di coloro che effettuano o determinano il trattamento dei dati, i poteri delle autorità, le sanzioni, cioè ci sono ambiti nei quali il regolamento questa flessibilità non l'ammette, quindi da questo punto di vista almeno quella parte è sufficientemente cristallizzata. Il punto di partenza quindi per ragionare intorno al cambiamento insito nel regolamento, lo si diceva prima, è questo tema dell'accountability, questo termine anglosassone che tradotto in italiano con principio di responsabilizzazione non rende perfettamente il significato, ma che di fatto vuol dire che al titolare del trattamento si imporrà un cambio di mentalità, un cambio di prospettiva. Non si dovrà più porre, come era stato finora, nell'ottica semplicemente di capire le regole e rispettarle, punto, ma gli sarà chiesto di fare una serie di valutazioni in prima persona direttamente e di assumersene la responsabilità. Quindi in sostanza il regolamento presuppone una maturità da parte dei titolari del trattamento nell'approcciare il tema della protezione dei dati personali molto superiore rispetto a prima, dove era più un atteggiamento passivo di adeguamento. Adesso sto estremizzando ovviamente, ma il concettualmente è questo, il principio di accountability lascia più liberi i titolari del trattamento, li sottopone a meno vincoli dal punto di vista formale, ma richiede una maggiore capacità di analisi, di individuazione di risultati e quindi di responsabilità nel momento in cui qualcosa non andasse bene. Principio di accountability che raccoglie in sé sia i principi fondamentali elaborati dal regolamento, che sono sostanzialmente identici a quelli che conosciamo, il principio di liceità, il principio di finalità, il principio di esattezza dei dati, sono, diciamo, tutti elementi che caratterizzano già chiunque di voi si è occupato di protezione dei dati personali, temi con riflessioni, quindi c'è tutta una storia che continua a vivere, c'è un'esperienza, l'esperienza che si è formata in questi anni nella pubblica amministrazione nell'affrontare i temi privacy, resta, anzi dovrà essere accresciuta, ma non si disperde. Insieme ai diritti dell'interessato, che come è stato detto in parte sono aggiornati e in qualche caso aumentano, nel senso ne sono stati prefigurati di nuovi, ma intorno al concetto di accountability, diciamo, ci sono una serie di aspetti il cui rispetto, la cui applicazione può fare la differenza, e l'accountability alla fine è un po' la somma di tutti questi aspetti. Quindi, come dire, la liceità del trattamento, la correttezza della condotta dal punto di vista della protezione dei dati personali non è più legata a un semplice adempimento, do l'informativa, non do l'informativa, acquisisco il consenso, non acquisisco il consenso. È necessario, per poter essere conformi dal punto di vista della protezione dei dati personali, un approccio complessivo al tema, non può essere caso per caso, perché se no questo non reggerebbe a un vaglio, a una verifica di rispetto del principio di accountability. Ecco, accountability quindi, provando a declinarlo dal punto di vista del concetto, da una parte presuppone il rispetto delle norme, quindi questo significa garanzia della legittimità dell'azione e adeguamento dell'azione agli standard stabiliti dalle leggi, dai regolamenti, da guide etiche, da codice di condotta, per esempio l'ottenimento di certificazioni e quant'altro, ma dall'altro presuppone anche responsabilità, la definizione di chiare responsabilità e di ruoli all'interno dell'organizzazione che tratta i dati. la responsabilità è espressa nel concetto che non è sufficiente per il regolamento rispettare i principi, rispettare le norme, ma bisogna essere anche in grado di poterlo dimostrare. E questo secondo un approccio che sarà sempre di più un approccio legato al rischio. Ecco l'altro concetto, l'altro cambiamento che introduce il regolamento. Quindi non più si diceva prima tu devi mettere una password di 8 caratteri, se hai messo una password di 8 caratteri sei a posto. No, perché dipenderà come dire, da che cosa l'accesso a quali tipi di informazione, per cui può darsi che quello possa essere, possa continuare a rimanere un diciamo un elemento positivo, ma può darsi che in rapporto al rischio che quel trattamento presuppone, quella misura possa essere ritenuta non più accettabile. E allora, in tutto questo, cosa sta facendo il garante? Quindi adesso poi il collega Caselli entrerà più specificamente su diversi aspetti del regolamento, però io come responsabile, diciamo, del Dipartimento Libertà Pubblica e Sanità, quindi che collabora con la pubblica amministrazione, volevo darvi conto di che cosa sta facendo l'autorità per in qualche modo supportare questo processo di adeguamento da parte dei soggetti pubblici. Proprio oggi sono in via di definizione, di firma, delle lettere che il nostro Presidente invierà ai vertici istituzionali della pubblica amministrazione italiana, e per vertici istituzionali intendo ai vertici dei ministeri, ai vertici delle più grossi enti pubblici che in questi anni hanno, diciamo così, con i quali ci siamo interfacciati in quanto sono i più grossi gestori delle più grosse banche dati nazionali, le regioni, l'ANCI, la Conferenza Stato e Regioni, le autorità indipendenti. In questa quindi, diciamo, parte un tavolo di lavoro, ma io definirei più un tavolo di confronto con le amministrazioni, la pubblica amministrazione, per fare che cosa? Allora, abbiamo immaginato due fasi in questo tavolo di confronto. La prima è una fase di ascolto. A giugno, in 3 date, incontreremo i referenti che ci saranno indicati dalle amministrazioni presso la sede dell'autorità per chiedere, per sapere che cosa sta avvenendo all'interno delle singole amministrazioni. Quali progetti, se ci sono, cosa è stato fatto, cosa si intende fare, quali processi sono in corso. E l'altra per chiedere in che modo o cosa si ritiene di dover chiedere all'autorità per poter attuare questo processo nella maniera migliore. Quindi, insomma, ci sarà questa fase nel quale le amministrazioni pubbliche verranno presso l'autorità e faremo un po' un punto di situazione sull'andamento dell'implementazione del regolamento, e una seconda fase che partirà da ottobre, nella quale l'autorità si renderà disponibile nei limiti delle ridotte, sottolineo, ridotte risorse disponibili. Nel limite delle ridotte risorse disponibili ci renderemo disponibili per fare un'attività di supporto, intendendo come tale degli incontri presso, ovviamente non potranno essere tutte, l'idea sarebbe di fare 3 incontri presso le amministrazioni centrali, 3 presso le regioni, di cui chiederemo nell'ambito degli incontri di giugno di fare, diciamo, delle proposte, di proporsi come organizzatori di questi eventi, e in questi 3 incontri andremo un po' a dare dei contributi rispetto a ciò che ci è stato prospettato a giugno e anche rispetto a quello che sarà l'evoluzione nel frattempo costante di nuove linee guida, di nuovi indirizzi che anche attraverso il gruppo articolo 29 stanno venendo. E quindi, insomma, partire un po' con un percorso di avvicinamento, perché a ottobre saremo a meno 8, poi saremo a meno 6 e poi arriverà il 25 maggio 2018 e tutto dovrebbe in astratto essere a posto. Nel lanciare questa, diciamo, questa iniziativa, abbiamo anche, non ci siamo limitati a dire venite parliamo, ma ci siamo anche lanciati nell'individuare quelle che secondo noi sarebbero le priorità, le cose principali alle quali le amministrazioni da subito dovrebbero cominciare a lavorare, anzi sperabilmente dovrebbero già aver lavorato. E quali sono queste priorità? Uno, l'individuazione del responsabile della protezione dei dati personali, che questo rappresenta, questo soggetto, questo diciamo soggetto inteso non fisicamente, ma insomma questa funzione, questa nuova funzione, rappresenta una delle astratte principali novità in termini di compliance che il regolamento introduce. Soprattutto nel settore pubblico, dove questa figura è obbligatoria a differenza del settore privato, che lo prevede solo in certi contesti. Nel settore pubblico il responsabile della protezione dei dati sarà un interlocutore, diciamo, necessario. Insieme a questo, l'avvio dell'attività diciamo, relative al registro delle attività di trattamento che il regolamento prevede. Quindi una sorta di censimento dei trattamenti fatti dalla pubblica amministrazione. Non è un lavoro che si esaurisce in poche battute. Se non comincia adesso, non potrà mai essere realizzato entro il maggio del 2018. Ora, in tante amministrazioni dove è sopravvissuto un simulacro di, vi ricordate il famoso documento programmatico sulla sicurezza dei dati? Ecco, laddove è sopravvissuto, può darsi che ci sia già in nuce un primo, magari incompleto, censimento. Se non c'è, se è stato completamente abbandonato, andrà, diciamo, fatta un'attività di monitoraggio che darà non solo l'occasione alle pubbliche amministrazioni di realizzare questo adempimento, ma nello stesso tempo di verificare, una volta individuati i trattamenti, la loro liceità e la loro, come dire, correttezza rispetto al nuovo quadro giuridico. Se dovessero emergere difformità, l'opportunità di poter intervenire. E infine, diciamo, il data breach, la sicurezza, la nuova versione, diciamo, di data breach. Il regolamento adesso mette a fattor comune questo nuovo adempimento che prima era legato solo a certi contesti, il contesto della telecomunicazione, anche se il garante con propri provvedimenti lo aveva allargato anche alla pubblica amministrazione a sua insaputa, perché devo dire che stendiamo un pietoso velo, o siamo una pubblica amministrazione imperforabile agli hacker, oppure nella pubblica amministrazione la consapevolezza che dal maggio 2015 sussistesse l'obbligo di effettuare una comunicazione al garante ogni qualvolta si realizza una violazione dei dati personali, diciamo che nella migliore delle ipotesi non è conosciuto. Adesso con il regolamento questo diventa un adempimento più strutturato, più importante, quindi anche questo è un processo che richiederà diciamo quindi un lavoro da mettere in campo. E infine, quindi, su questi tre concetti provo a dire, ma proprio in una parola, come la vedo. Il responsabile della protezione dei dati personali se ne parla tanto, ci sono associazioni, DPO, RDP, che deve essere un laureato in giurisprudenza, deve essere un tecnico, deve essere qui, deve essere là. Io dico una sola cosa: deve essere uno bravo, ma tanto bravo. Questo è il requisito di base. Al di là di supposte certificazioni o altro, magari bastasse un bollino per dire che una, perché i problemi che dovrà affrontare nella pubblica amministrazione, nello scenario che ho definito prima, saranno problemi complessi, perché dovrà relazionarsi con il vertice dell'amministrazione. Quindi dovrà essere una persona non solo che conosce di protezione dei dati personali, ma che abbia anche la struttura per relazionarsi con il vertice e forse anche per, come dire, reggere il confronto con l'amministrazione che vorrà realizzare certe cose perché magari soggetta a una forte spinta politica, e la necessità di contemperare queste iniziative con il rispetto del quadro di protezione dei dati personali. Quindi, diciamo, non posso usare altri termini, ma diciamo che deve essere uno bravo. Il registro delle operazioni del trattamento è una mappa, è fondamentale, sarà importante, sarà uno strumento di lavoro per il DPO. Quindi, se l'individuazione di un bravo DPO è la priorità numero uno, la seconda è iniziare questo lavoro, e sarebbe utile che fosse proprio il DPO sin dall'inizio a interessarsene, visto che sarà uno dei suoi principali strumenti di lavoro, perché la mappa è importante, ma la mappa da sola non basta. Adesso, per usare una metafora utilizzata in altri contesti, la mappa non è il territorio, quindi se io poi creo un bel registro, ma quel registro non rispecchia la realtà dei fatti, io non ho poi, ancora una volta, ho fatto solo un adempimento, ma qui questo non basta più. E l'ultimo, il discorso del data breach e della sicurezza. Anche qui, la sicurezza, che è messa a dura prova, lo vedete, insomma, non vi cito i fatti anche più recenti di cronaca che evidenziano quanto l'insicurezza delle reti prevalga sulla sicurezza, e quindi il discorso della notifica del data breach, della creazione all'interno dell'amministrazione, nell'organizzazione, di che cosa vuol dire che devono essere creati i meccanismi in base ai quali, diciamo, quando succede qualcosa ci sia qualcuno che informa qualcun altro che è accaduto e in tempi rapidi si capisca che si prendano delle decisioni, diventa un elemento essenziale. La sicurezza nel regolamento, diciamo, sale di livello rispetto a prima, perché diventa principio, diciamo, di liceità del trattamento. Quindi, diciamo, anche se qualcuno la pensa contrariamente, dal mio punto di vista la sicurezza è sicuramente un elemento importante. Io mi fermerei qua. Grazie.